Vangelo è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. La riflessione sempre che coinvolge con me stesso in profondità. Quante volte ho tentato anch'io insieme a voi negli anni di riflettere su questo mistero della presenza reale, ma appunto misteriosa, di Dio. E quante volte anche quando abbiamo presentato anche qui il libro con Margherita Hack, ad esempio, cosa significa dire credere e dire non credere, dire io sono credente, io sono ateo. E ricordo che 20 anni fa avevo invitato la prima volta Margherita Hack, proprio a maggio del 93, in chiesa per un dialogo con Don Rinaldo Fabris, che ringrazio Dio che mi è stato insegnante di Bibbia, e proprio per questo desiderio di percepire che le posizioni non sono fisse, perché la vita non è fissa, è in movimento, la vita di tutti. E queste domande noi le facciamo nella vita, specie quando siamo coinvolti da situazioni belle, positive, vibranti, e anche difficili, dolorose, altrettanto vibranti nel dolore dell'anima. E ci si chiede allora qual è il senso della vita, e se Dio c'è cosa significa che ci sia, e cosa significa affidarci di Lui, affidarci a Lui. Certamente anch'io ho studiato la teologia, però ho sempre più capito che certo è importante riflettere molto, non lo faremo mai abbastanza, su tutto, quindi certamente sulla fede, ma che poi sono le testimonianze delle persone che comunicano in profondità. Come a dire, rispetto anche a quello che dicevo inizialmente, noi guardiamo questi due volti, questi due uomini preti, e questi due uomini preti dicono, tutta la vita hanno detto, noi crediamo in Dio. Noi crediamo in Dio, nel Dio di Gesù. E questo li ha portati a vivere come sono vissuti. Allora uno dice, ma se Dio è presente e muove le persone a vivere come hanno vissuto Don Pino e Don Andrea, ma allora noi sentiamo che Dio c'è, che è presente nella testimonianza delle persone. Questo io sento oggi anche con l'emozione proprio della memoria viva di queste due persone. Io le sento vive, presenti. Don Pino non l'ho conosciuto, però uno può vivere delle conoscenze profonde anche senza aver incontrato una persona, per sintonie dell'animo profonde, per sintonie profonde dell'animo. Allora Dio, il Dio di Gesù, ricordate che qualche anno fa noi avevamo scritto una lettera a un gruppo di preti, una lettera di Natale in cui c'erano due parti, e sembrava per qualcuno incredibile che dei preti cominciassero una lettera a tutta la comunità regionale dicendo il Dio in cui non crediamo e poi il Dio in cui crediamo, perché c'è un Dio in cui non si deve credere, che è stato come una proiezione di Dio, il Dio che giustifica le situazioni meno umane o disumane dell'umanità, ed è pur lì sempre, sempre invocato, preso, tirato per giustificare ingiustizie, violenze, guerre, razzismo, omofobia, discriminazioni, allontanamento delle persone, umiliazione delle persone, e potere, ricchezza e prepotenza, perfino mafia, uccisioni. Non è il Dio, non è Dio questo da credere, perché il Dio della Bibbia, che però questi uomini testimoniano, il Dio che ascolta, dice il libro dell'Esodo, il gemito dei poveri, degli oppressi, vibra nel suo cuore e scende in campo per un cammino di liberazione e di vita con loro, che suscita i profeti, che sempre denunciano l'ipocrisia anche del culto religioso staccato dalla vita, e dice attenzione agli orfani, ai deboli, alle vedove, che erano le categorie di persone, ecco, meno protette, più marginali, ai poveri. È Dio umanissimo di Gesù, che accoglie, come ha fatto padre Pino e don Andrea, accolgono tutti senza distinzioni. Ieri don Ciotti, che è stato qui proprio a settembre, è partito non per una critica, ma parafrasando quello che avviene quando si elegge un papa. Dice, dalla Cappella Sistina a un certo punto c'è questo invito, extra omnes, cioè adesso dovete uscire tutti quelli che non c'entrate con l'elezione del Papa. Dice, don Andrea, anch'io, tanti dicono invece, dentro tutti, non fuori, dentro tutti, tutti, senza distinzione, senza distinzione, dentro tutti, tutti, perché il Vangelo è per tutti, Dio è per tutti. Ecco, allora Dio Padre, Figlio di Gesù è lo Spirito che è la forza dell'animo, la forza di Dio che ci anima, che ha animato Don Pino e Don Andrea a essere coraggiosi, forti, anche affrontando tante difficoltà, anche isolamento, persone coinvolte da tanta, tanta gente, ma anche soli nell'affrontare le asprezze, le difficoltà, le incomprensioni, ecco, le incomprensioni. Il Dio è il Dio della vita, ecco, non della indifferenza, ecco, dell'amor, della morte. Ecco. Certo, poi restano le grandi domande anche sulla vita, sulla morte, che si ripropongono. Però io oggi sento, proprio nel meditare su Dio, Trinità, Padre, Figlio e Spirito, sento profondamente, condivido con voi la testimonianza di coloro che rendono credibile la fede in Dio, vivendo Dio nella loro vita, il Dio di Gesù, però questo ha comportato per loro una vita davvero donata, spesa, impegnata, sotto tutti i punti di vista, potremmo dire, ecco. Allora io vi dico ancora qualche passaggio anche per i bambini più piccoli, i ragazzi che sono qui raccontando. Ho sentito questo quando l'altro giorno sono stato nella scuola media di Capaci, che a poche centinaia di metri da quel tratto di autostrada che la mafia ha fatto saltare per uccidere Falcone, la moglie e i 3 agenti della scorta. E questa scuola è intitolata a un ragazzino che aveva 14 anni ed è stato Biagio siciliano, è stato ucciso perché una macchina della polizia ha colpito un'altra macchina, era una corsa velocissima, e questa macchina ha investito un gruppo di studenti che erano usciti dal liceo e stavano attendendo l'autobus per tornare a casa, fra cui c'era anche Biagio, che è morto subito. Io ho conosciuto anche i suoi fratelli una volta che ero lì per fare la memoria sua di questo ragazzo a cui è intitolata la scuola, è Giuditta, a Biagio e Giuditta, fra l'altro, per dire come si intrecciano poi le situazioni. È intitolato il presidio di Libera di Udine, di Libera di Don Ciotti, per dire come si intrecciano, ecco. Allora ero lì con questi ragazzi, no? Per vivere la memoria di Capaci. Loro hanno letto, per dire il rapporto del Dio della vita e il Dio della morte, ad esempio della mafia, no? Hanno letto un tratto agghiacciante di Brusca, colui che azionò il telecomando su quella casa matta che è sopra l'autostrada, che è diventata adesso un momento, un luogo di riflessione per tanta gente che ci va. C'è una scritta che campeggia, ecco, no alla mafia. E lì si raccontano i preparativi della strage. Però parte il racconto nel dire che noi odiavamo Giovanni Falcone. E avevamo deciso di eliminarlo. Dall'odio nasce tutto loro, un'organizzazione incredibile, di una meticolosità, di una efficienza fino a fare quello che hanno fatto. E noi con i ragazzi abbiamo riflettuto a questo odio si deve contrapporre l'amore di cui ha parlato Paolo Borsellino quando, ricordando il suo amico Giovanni Falcone, poco prima che fosse poi ucciso anche lui, ha detto: perché Giovanni è rimasto a Palermo? Nonostante le minacce, nonostante che sapeva che la morte sarebbe arrivata, è per amore che è rimasto a questa terra, a questa città, all'Italia, al suo paese, per amore. Non solo un bravo magistrato, ma un costruttore di senso, per amore. Uno dice, è un'attuazione del Vangelo. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita. Il pomeriggio, camminando con, pensate, 20.000 ragazzi erano venuti da tutta Italia con le navi della legalità per manifestare la memoria delle vittime di Capaci. 20.000 per le strade di Palermo. Io camminavo e ho visto, erano, mi ha proprio toccato l'animo, erano tre ragazzini piccoli, come voi. No, quattro, erano insieme lì, con uno striscione, in mezzo alla folla enorme. Sono andato vicino, perché uno era immigrato, proprio si vedeva bene, no? E dico, ma scusate, non ricordo bene la scritta, ma mi faceva una tenerezza, in mezzo a una folla, tre bambini. E detto, voi da dove venite? Da un quartiere di Napoli. E ho detto, guarda, una cosa commovente, avevano uno striscione della vita. E tanta gente, camminando, tanti giovani dicevano, Giovanni è vivo, Falcone è vivo, l'hanno ucciso, ma è vivo. Questo era uno delle parole che ritornavano spesso, no? È vivo, chi dà la vita è vivo, non è morto. È morto chi può essere vivo e star bene, però attorno a sé semina la morte, quindi è contro Dio, perché Dio è il Dio della vita. Ieri anche il cardinale di Palermo ha detto che la mafia è contro Dio perché è contro la vita, perché uccide le persone, vero? E poi con tutti questi ragazzi che vi dicevo, bambini che gridavano, 1.000 erano, come vi dicevo, no? In questa scuola del Brancaccio, no? E anche lì segnali di vita, messaggi belli, positivi di vita. E poi ho avuto la possibilità, così un po' emozionato, entrare nel Palazzo di Giustizia di Palermo, telefonando a Scarpinato se aveva qualche minuto per poter scambiare due parole. Quindi lui è diventato da poco procuratore generale della Repubblica di Palermo e ho parlato una ventina di minuti con lui. Lui che dice, io non credo in Dio, però non ho mai smesso di cercare Dio. Abbiamo sentito che riflessioni lui svolge con i due, tre incontri che ha vissuto qui con noi nei 3 settembre e convegni scorsi. E lui mi ha di nuovo parlato del potere. Del potere, che stanno riscrivendo una memoria anche di Falcone, che non è quella vera, è che c'è il potere terribile che tenta di impadronirsi di tutto, perfino delle memorie. Ecco, attenzione, no? Ecco, è lui che dice così, è che cerca la verità cercando Dio, cerca la giustizia cercando Dio. Questo ho sentito, ha detto che lavora in modo impressionante più di prima, che sta pensando di mettere lì accanto alla sua, al suo ufficio, nel primo piano del Palazzo di Giustizia di Palermo, di mettere una stanzetta per dormire qualche volta lì e un cucinino, perché qualche volta in questo periodo si è dimenticato di mangiare. Questi sono uomini che dedicano la vita per la giustizia, per la legalità. Ho incontrato i ragazzi che vi salutano tutti, che sono stati qui a Giuliano, Emiliano, poi il preside Geri, la segnante Lina, i ragazzi che sono stati qui di Capaci, di salutare tutti, ragazzi che anche l'esperienza che hanno vissuto al centro Balducci l'hanno sentita bella, si è sentita bella, ecco, positiva, no? Ecco, e poi ieri, in questa grande celebrazione, 800 preti, io ero un po' incerto, no? Vado con celebro, insomma, sì, ho detto, perché no? Ho tenuto la stola, quella latinoamericana, lì, ultima fila. C'era tutto, era una celebrazione solenne, chiaramente, a cui io non avevo mai partecipato. E quindi con il palco, i vescovi, no? E poi i preti e poi la gente. Ho guardato, se mi scusate se sorrido, ma ho guardato, perché a 50 metri c'erano anche le autorità. Adesso non posso entrare in merito a qualche pensiero che ho fatto, insomma, perché eravamo nell'Eucaristia, non posso dire tutto qua, no? Non per, però, insomma, ho fatto qualche pensierino, insomma, no? E dietro, però, mi sono accorto, questo lo racconto anche a voi, ragazzi, dietro, perché c'erano i preti, poi dietro c'era un, come questo corridoio qui, e poi c'erano le persone. E quando hanno presentato le offerte, c'entra Dio anche qui, mi sono accorto che quei due uomini anziani che erano per primi andati su, erano i fratelli di Don Pino Puglisi, che poi si sono tornati a mettere insieme alle loro mogli subito dietro a me. Chiaramente, appena finita la celebrazione, visto anche che ero vicino, sono andato da loro e gli ho detto, vi stringo la mano, dico, sono Pierluigi, un prete di Udine, sono qui. E loro erano come da Udine, no? Sì, come meravigliati, credo, no? Anche se non l'hanno detto. E io gli ho stretto la mano a loro, ho detto, questa è mia moglie, anche all'altro fratello, e gli ho detto, però dico, devo dirvi una cosa. Il vostro posto non doveva essere qui, voi dovevate essere sull'altare, lassù, non qui, che siete fratelli. E questo fratello mi ha risposto, ma noi siamo persone umili, mi ha detto, noi siamo persone umili, così mi ha risposto. Io sono andato subito, mi è venuto spontaneo andare a stringergli la mano con affetto. Dice, noi siamo persone umili, il vostro posto era lassù, ho detto, non qua, dopo i preti, no, qua, dopo di noi, doveva essere lassù, no? Ecco, per dire. Ecco, e poi la celebrazione, ecco, ho già detto, di Don Pino, che è stato un prete buono, intelligente, disponibile, un prete, dicono, un prete giusto, non un eroe, però poi la mafia ha sentito che a Brancaccio era un ostacolo e l'hanno ucciso. L'hanno aspettato e lui ha detto, sorridendo, perché aveva questo sorriso qui, no? Lui ha detto, vi aspettavo, ha detto. E stava entrando in casa e vi aspettavo, uno ha puntato la pistola e gli ha sparato dietro l'orecchio, silenziatore, morto. Qui è stato da poco un suo amico che abitava sopra, e ha detto che è salito sull'ambulanza con lui, che è morto mezz'ora dopo all'ospedale, e che sull'ambulanza ha notato una cosa, Don Pino era figlio di un calzolaio come me, ha detto Don Pino aveva le scarpe bucate, perché dava via tutto, perché viveva di una semplicità disarmante, aveva solo libri sulla tavola, pochi tempi liberi leggeva, si voleva approfondire, del resto era dedito totalmente agli altri. È stato ucciso così, ecco, perché dava fastidio, no? Dava fastidio un prete in un quartiere che dava coscienza alla gente, soprattutto ai bambini e ai ragazzi. Ecco. E poi, ecco, di Don Andrea, concludo così, perché poi ci sono interventi, ecco, diversi, e poi ascolteremo con commozione anche i canti, no? Io avevo mandato un messaggio, no? Da laggiù al giornale che un po' tardivamente oggi ha pubblicato, no? E avevo scritto così, che oggi riporta anche il giornale locale. Don Andrea è stato e continuerà a essere un uomo e un prete straordinario. Più volte affermato di tenere in mano e nel cuore il Vangelo e la Costituzione, per essere come dovrebbe ogni prete, sentinella che vigila, indica e orienta. Un uomo e un prete appassionato, vitale, coinvolto pienamente e coinvolgente, ha scelto realmente il Vangelo e quindi le persone umili, colpite, affaticate, povere, ai margini, in difficoltà. E questa scelta lo ha portato a essere forte e deciso, sferzante e ironico, contro ogni forma di potere, di dominio, di violenza, di discriminazione, di ipocrisia, di fatalismo e di rassegnazione. È stato partigiano nella resistenza e poi sempre schierato di parte, appunto, libertà di coscienza, giustizia, democrazia, accoglienza, fraternità, non sono state parole, ma la sua stessa vita. Tante persone, un immenso popolo, lo sente interprete della propria vita, delle proprie aspirazioni, difficoltà, tribolazioni, speranze, bisogno di accoglienza e di riconoscimento della dignità inviolabile per ogni persona. Il Centro Valducci lo sente come maestro, amico, compagno di viaggio e lo ringrazia, insieme a tante persone, per insegnarci a saldare cielo e terra, spiritualità e impegno civile, solidarietà e diritti, messaggio del Vangelo e articoli della Costituzione. Oggi lo ricordiamo così insieme, ero commosso laggiù perché dopo le 11:30 ho sentito, sì, mi sono collegato con l'animo, perché laggiù continuava ancora la celebrazione, sapevo che a Genova cominciava alle 11:30 e sì, mi sono collegato nell'animo, ho detto a Genova stanno salutando Don Andrea, qui stiamo riflettendo su Don Puglisi, è una sintonia davvero, davvero singolare, ecco, quella di questi giorni. Ecco. Bene.